Sottolineo con molto piacere la parola assemblea nel titolo. Perché? Perché, detto sinceramente, questo mi libera dall'assillo di parlare dei cori e dei repertori corali. Non ho nulla contro questo, ma di solito, almeno dalle mie parti, ci si perde nella discussione sulla grande tradizione sacra liturgica delle corali. Si dice che la tradizione ha offerto al mondo grandi tesori di musica, ed è verissimo, è indubitabile. Si sa che una percentuale altissima della musica prodotta nei secoli ha un contenuto sacro, a volte un contenuto liturgico, che non è la stessa cosa, poi vedremo. E ovviamente si tratta di repertori per cori, anche di una certa levatura, per solisti, per strumentisti abili. Però noi sappiamo che la realtà non è di questo tipo. La trovi raramente questa realtà. Normalmente noi abbiamo realtà di livello un po' più, verrebbe da dire, umano, più semplice. Le nostre voci di parrocchia, i nostri strumentisti che non necessariamente sono tutti diplomati, eccetera. E comunque è un errore pensare che il canto di chiesa si radichi in quel tipo di tradizioni. Se noi andiamo indietro nel tempo, la storia ci parla dell'esistenza di cori fino al 500, più indietro non se ne parla. E dal 500 in poi si parla di cori, ma non nelle parrocchie, si parla di cori nelle corti, nei castelli, nelle chiese dei signorotti, non nelle comunità normali. Prima del 500 non si sente parlare di cori. Ma non per questo non si cantava, perché il canto cristiano è nato con i cristiani. La prima definizione che si dà dei cristiani da parte di un pagano è che c'è un gruppo di persone che ad intervallo regolare, che è la domenica nostra, si ritrovano a casa di qualcuno e cantano a un certo Cristo, dicono. Cantano. La prima definizione è di persone che si radunano per cantare. E anche dopo il 500 non è immaginabile che nelle piccole cappelle di campagna venissero eseguiti i grandi brani di Palestrina, i temi di Bach o di Mozart che hanno bisogno di orchestra, perché erano stati scritti e pensati per determinati contesti. Il canto, invece, se non ci sono i cori, c'è da sempre. Quindi questo ci deve dire che qual è il canto di cui noi dobbiamo parlare e da cui noi dobbiamo partire? È il canto dell'assemblea, il canto delle persone che celebrano, che inevitabilmente diventa un canto popolare, perché le assemblee non sono fatte da professionisti. Il canto di chiesa, agli inizi della vita della chiesa, è un canto di popolo, semplice. E noi dobbiamo partire da qui se vogliamo capire le motivazioni vere del canto. Se partiamo dal canto dei cori, cioè di realtà già strutturate in modo diverso, a noi sfugge il significato vero del canto cristiano. E allora entriamo di più, sempre di più in questo tema. La parola liturgia, sapete che vuol dire azione comunitaria, azione di popolo. Poiché la parola liturgia vuol dire questo, è degna di essere chiamata liturgica una azione che coinvolge, che vede tutti in un modo o nell'altro protagonisti, con un unico obiettivo, l'obiettivo della liturgia, entrare in collegamento con Dio. C'è una bellissima immagine che ho trovato su un libro che dice che la liturgia è un po' quello spazio, tutti ricordate la Cappella Sistina, non coro, siamo tutti cori, ma non parliamo di coro adesso. Michelangelo, cioè Dio col dito puntato in giù e Adamo col dito puntato in su. Se guardate bene non si toccano, manca qualcosa. Bene, qualcuno dice che la liturgia è ciò che permette alle due dita di incontrarsi, che permette all'uomo di entrare in collegamento con Dio. Questo è l'obiettivo della liturgia, ma si chiama liturgia perché lo dobbiamo fare insieme. Questo è il motivo per cui il Concilio Vaticano II ha dato priorità assoluta al valore dell'assemblea. E si capisce anche perché a chi lavora nella musica liturgica venga chiesto di fare ogni sforzo possibile per far crescere il canto dell'assemblea, o perché le nostre assemblee imparino a vivere l'esperienza celebrativa con il linguaggio del canto. In altre parole, si dice, si impari a celebrare cantando, non tanto a fare canti nella celebrazione, ma a celebrare cantando, che è diverso. Se la liturgia è fare esperienza di comunione con Dio e tra di noi, noi non possediamo un linguaggio di comunione più forte di quello del canto. È nelle proprietà del canto, è un linguaggio che lega le persone, lega tra di noi e lega con Dio, con il Signore. Perché si canta nella celebrazione? Allora, i cristiani non cantano perché c'è un animatore davanti che si sbraccia e dice dai forza che cantiamo. Può capitare anche quello, ma non è quello il motivo per cui si canta. E neppure perché piace loro cantare. Questo facilita il canto. Ma il motivo primo del canto cristiano è che è perché Dio ha rivelato ai cristiani il suo amore. E in cambio i cristiani desiderano far salire verso di lui la loro risposta. Cioè il canto cristiano è sempre risposta a qualcosa che Dio fa per noi. Lo racconta in un modo esemplare la terza lettura della veglia pasquale. Ce l'abbiamo alle spalle da poco tempo, no? Dopo aver raccontato il passaggio del Mar Rosso, si dice, il popolo temette il Signore, credette in Lui e in Mosè, suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero, mia forza e mio canto è il Signore. Il canto degli uomini è una risposta all'azione di Dio per essi. Potremmo dire, è Dio che invita a cantare, con quello che Lui fa per noi. E poi mi permettete un secondo passaggio, non ne faccio molti sulla Bibbia, anche perché meriterebbe un tema a sé, un percorso biblico sul valore del canto. C'è un altro brano a questo riguardo che è sbalorditivo, ed è un brano sconosciuto, perché è uno dei libri che non si leggono mai, il secondo libro delle Cronache. Siamo al tempo del re Salomone. Sapete che Salomone è famoso per il Tempio, no? La costruzione del Tempio. E il momento è proprio quando il Tempio ormai è finito. Tutti vedono questa meraviglia, sono lì che la contemplano. L'edificio sacro risplende in tutto il suo fulgore. Per il Signore è stato fatto il meglio possibile, è stato speso l'impossibile. A questo punto viene introdotta l'arca. L'arca è la presenza di Dio, viene, è il tabernacolo, vogliamo dire, no? Introdotta l'arca nel Tempio. E si dice così, avvenne che usciti i sacerdoti dal santo, che è il cuore del Tempio, mentre tutti i leviti cantori, vestiti di bisso, con cembali, arpe e cetre, stavano in piedi a oriente dell'altare, e mentre presso di loro 120 sacerdoti suonavano le trombe, altro che l'Aida, qui c'è ben di più, cioè, provate a immaginarvi lo schieramento di strumenti di cantori presente nel Tempio. E mentre presso di loro 120 sacerdoti suonavano le trombe, avvenne che quando i suonatori e i cantori fecero udire all'unisono la voce per lodare e celebrare il Signore, e il suono delle trombe, dei cembali e degli altri strumenti si levò per lodare il Signore, allora il Tempio si riempì di una nube, cioè della gloria del Signore. Questo brano dice che la presenza del Signore non è un fatto magico, non è un fatto casuale. Solo quando si leva potente la voce dei cantori e il suono degli strumenti, in quel momento il Tempio si riempie della gloria di Dio. Ecco il canto liturgico, è un elemento fondamentale all'interno del quale si compie la manifestazione di Dio. Abbiamo bisogno del canto, forse Dio ha bisogno del canto nostro anche per incontrarsi con noi. È un veicolo dell'incontro non solo con gli altri, ma anche con l'altro, con la A maiuscola, con Dio. Una frase che si sente spesso dire, si canta per la gloria di Dio, che non significa che si canta gratis. E non significa neanche che non si mette al primo posto il far bella figura. Cantare per la gloria di Dio è qualcosa di molto più importante. Significa cantare perché la sua gloria si manifesti. Cioè perché Dio scenda in mezzo al suo popolo, appaia agli occhi della fede oltre la soglia delle cose che si vedono, perché quando noi celebriamo vediamo delle persone concrete, compiamo dei gesti piccoli, ma sappiamo che c'è di più. Sta avvenendo qualcosa di più grande. È il Signore che è presente. Noi vediamo dei volti, vediamo delle azioni, ma lì dentro c'è il Signore. Perché Dio appaia agli occhi della fede oltre la soglia delle cose che si vedono, oltre la soglia delle persone che cantano, e faccia succedere quello che egli vuole far succedere, come dice la liturgia, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Cantare per la gloria di Dio significa offrire il proprio canto affinché l'opera della salvezza che Dio compie attraverso la liturgia possa avere successo. Significa cantare perché Dio non resti in alto sulle nuvole a guardare e ad ascoltare compiaciuto le nostre note, ma che scenda, cioè che ogni volta che noi celebriamo si rinnovi il mistero dell'incarnazione, egli si faccia carne, venga in mezzo a noi, nel cuore dell'assemblea, nel cuore di ogni credente. Questo è il motivo del canto. E questo è compito di ogni persona che celebra. Per cui il valore e l'importanza del canto nella liturgia non vanno pensati su un gruppo particolare, il coro, ma va pensata su tutta l'assemblea celebrante di cui il coro è parte, non è un'altra cosa. Questo è l'impianto di partenza, l'importanza dell'assemblea. Il coro, dal Concilio Vaticano II, è riconosciuto a tutti gli effetti come un ministero. Nella liturgia tutti i ministeri hanno un solo scopo, far funzionare l'assemblea. Tutti, ministri della comunione, lettori, sacristi, cantori, strumentisti, eccetera, sono tutti a servizio dell'assemblea. E tutti questi fanno parte dell'assemblea. Siamo parte dell'assemblea e lavoriamo con dei compiti specifici, perché parliamo di cori, ci sono caratteristiche, predisposizioni musicali, ma mettiamo a servizio le nostre predisposizioni musicali per aiutare l'assemblea a valorizzare il linguaggio del canto come il linguaggio migliore per vivere l'incontro con Dio e tra di noi. Questo è lo scopo. Quali canti? Adesso entrerei nella seconda parola, repertorio. Quali canti, quali repertori, per quali assemblee? Non è che cambia argomento, state tranquilli. Io passo da una parola all'altra, ma è un unico grande percorso. Fare musica in chiesa non è semplicemente far musica. È importante che noi distinguiamo, l'ho fatto già prima una distinzione di questo genere, adesso ci fermiamo un minimo, distinguere tra musica sacra e musica liturgica, perché qui nascono molti equivoci. Ma questo brano ha una storia preziosa ha fatto tanto del bene ai cristiani del passato, per cui bisogna continuare a farlo. Non è detto. Perché noi possiamo avere dei brani straordinari dal punto di vista artistico, di contenuto religioso, ma che non rispondono alle esigenze della liturgia. La liturgia ha bisogno di un tipo di musica, non solo di musica a contenuto sacro. Se volete una specie di slogan da ricordare, è che tutta la musica liturgica è sacra, ma non tutta la musica sacra è liturgica. Non tutti i canti rispondono alle esigenze della liturgia, anche se il loro contenuto è religioso, anche se in passato hanno alimentato la spiritualità di tanta gente. Che non vuol dire buttiamoli via, eh? Vuol dire che dobbiamo trovare altri spazi dove poterli far risuonare. Esempio, i concerti spirituali, che non sono un'abitudine da noi, purtroppo, ma nessuno ci vieta di poterli riscoprire, dove anche i cori possono essere valorizzati e possono anche divertirsi. Ma la liturgia ha bisogno di materiali specifici. Una delle affermazioni più importanti che troviamo nella Sacrosanto Concilium, il documento sulla liturgia del Concilio Vaticano II, è che la musica sacra sarà tanto più santa quanto più strettamente sarà unita all'azione liturgica. Questo passaggio, che adesso semplifichiamo, tranquilli, se sei un po' ostico, tiriamo terra a terra subito. È importante che lo mettiamo in parallelo con un precedente passaggio di Pio X nel 1903, nel documento di Pio X Inter Sollicitudines, dove lui diceva che la musica è tanto più sacra quanto più assomiglia al gregoriano o alla polifonia di un certo periodo. Cioè identificava la sacralità della musica con un tipo di repertorio. Quindi si dice, puoi anche costruire un brano nuovo, ma deve essere su quello stile là. Allora è musica sacra. 1903, quando esce Sacrosanto Concilium, 60 anni dopo, l'affermazione è diversa. Perché la sacralità della musica non è più legata a un repertorio. È legata al fatto che quel canto sia sposi, quindi strettamente sia unito a quello che si sta celebrando in quel momento lì. Vi faccio un esempio, spero di non mandare in tilt nessuno. L'abitudine nei matrimoni di cantare l'Ave Maria al centro della messa. Se uno, è una tradizione, bene, almeno dalle nostre parti, ho litigato innumerevoli volte. Poi dobbiamo uccidere noi alla fine, ma il problema dove sta? È che la celebrazione eucaristica non è una preghiera mariana. E la celebrazione del matrimonio non è una preghiera mariana. Ci si domanda come mai improvvisamente salta fuori Maria. Quel canto non è legato a quello che si sta celebrando. Ecco il problema, dove sta? Vuoi fare un atto di devozione a Maria, ma colloca il canto in un altro momento, un momento un po' più indolore, ma non al centro l'abitudine di fare all'offertorio della messa l'Ave Maria. Perché l'offertorio della messa, permettetemi di usare la parola offertorio perché qui è un liturgista che mi correggerebbe subito, ma correggerei anch'io subito perché non è la parola giusta, ma per capirci. L'offertorio della messa ha un altro significato. Non è un buco dove noi possiamo metterci un canto. È un momento che ha un significato preciso. Ci devo mettere il canto, deve rispondere a quel significato lì. Il grande passaggio dalla vecchia idea alla nuova idea è che prima i canti erano, lo diceva con Don Fabio un attimo fa, no? Erano degli abbellimenti. Allora sul muro di una stanza io posso metterci qualsiasi tipo di quadro, a gusto mio. Invece nella liturgia i materiali che si usano devono evidenziare quello che le varie parti della liturgia raccontano e vogliono farci vivere. È molto delicata la cosa. Saper scegliere i canti per la liturgia richiede tutte quelle preparazioni di cui si parlava prima. La preparazione spirituale, cioè credere fino in fondo nell'importanza dell'esperienza che si sta facendo, una competenza rituale, cioè sapere qual è il significato delle parti della messa. Una volta a un battesimo mi sono trovato un ragazzotto con la chitarra che mi dice: quando è il santo? Guarda che non stiamo celebrando l'Eucaristia. E lui è caduto dalle nuvole. Ah no, non c'è? Ecco, boh. Questo è un esempio, ma credo ne capitino tanti. Abbiamo persone che lavorano in chiesa, ma non sanno quello che è il senso di quello che avviene. Anche perché quando noi parliamo di ministero, presupponiamo una competenza, perché ministero vuol dire riconoscimento di una competenza. E la competenza è anche rituale. Non mi interessa che uno abbia una montagna di diplomi di conservatorio da esibire. Perché per noi è ancora più importante avere la competenza su quello che si sta celebrando, in modo che poi faccio le scelte adeguate a livello musicale. Quindi, dal Concilio Vaticano in poi, da quella affermazione che la musica sacra sarà tanto più santa quanto più è strettamente unita a quello che si sta celebrando, significa che da quel momento scegliere un canto non significa più trovare bella musica per ornare una celebrazione. Significa scegliere quel canto che permette all'azione rituale in corso di trovare la sua più giusta espressione musicale. Quindi si tratta, per esempio, di prendere coscienza di quello che avviene nel rito. Si cammina in processione, si supplica, si rende grazie, si risponde a delle intenzioni di preghiera. Ognuna di queste azioni ha bisogno di interventi musicali diversi. Voglio camminare, voglio un canto che faccia diventare il canto, il cammino preghiera? Bene, devo trovare un canto il cui ritmo sia il ritmo del passo che si ha. Va in sintonia. Se trovo la sintonia, cammino e canto allo stesso ritmo, quel cammino mi diventa preghiera. Certi canti sparati a metronomo a 1000, mi permettete la battuta, noi al nord viene abbastanza popolare, dico: guardate che andiamo in processione ma non siamo di bersaglieri, che dobbiamo metterci a correre. Però come vengono lanciati certi canti, per uniformare velocità del canto e velocità del cammino, dovremmo fare i bersaglieri e metterci a correre. Un canto processionale lo è non solo perché parla del cammino, ma perché ci aiuta a camminare pregando. Quindi il ritmo è compassato. Il tuo popolo in cammino. Non si può velocizzare quel canto lì, perché è nato proprio per far camminare. E dicono gli storici che doveva far camminare in una giornata di diluvio, dove le strade di Milano, perché era il congresso eucaristico, mi pare, le strade di Milano c'erano lavori in corso, c'erano buche, c'era di tutto, quindi un pericolo unico, quella processione, figuratevi se lo lanciavano in velocità, cosa succedeva, ecco, tra l'altro. Quindi non basta che la musica sia bella o che sia musica d'arte. Sant'Agostino, ho scoperto che qui c'è un bel legame con Sant'Agostino, Sant'Agostino diceva che bisognerebbe ragionare come si fa con le scarpe. Provate voi ad accontentarvi che le scarpe siano belle. Se sono strette, sono problemi. Ecco. A volte noi ragioniamo con i canti esattamente allo stesso modo. Ma è bello. Non basta. Ragioniamo come con le scarpe. Provate a ricordarvelo. C'è bisogno di qualche altro criterio. Ovviamente non voglio dire che bisogna far canti brutti, ma che il criterio del bello, che tra l'altro è soggettivo, che tra l'altro è soggettivo, non può essere l'unico criterio. Quali repertori? Io non ne nomino neanche uno, perché i repertori ci stanno tutti, col criterio di prima. Che sia moderno, che sia antico, che sia giovanile, che sia da vecchi, come dicono alcuni, che poi i giovani a volte cantano più vecchio dei vecchi, eccetera. Quindi dipende, è lo stile, è il modo con cui si fanno le cose, no? Quindi è tutto relativo questo. Ma qualsiasi tipo di canto può starci alle condizioni di prima. Quindi non faccio nomi di repertori, ma provo a dare delle caratteristiche che dovrebbero avere i canti. E lo stesso problema è sugli strumenti. Qualsiasi strumento potrebbe essere utilizzato, purché, e lì vengono le distinzioni. Ma non c'è uno strumento sacro e uno strumento profano. Guardate che neanche l'organo è nato come strumento sacro. Gli strumenti sono produzioni dell'uomo, macchine di suoni, sono neutri in sé, dipende dall'uso che facciamo noi. Se vi racconto la storia dell'organo prendete paura. Altro che strumento sacro, all'inizio era un ambiente di tutt'altro genere, poco raccomandabile. Per fortuna ha fatto una bella quaresima, si è convertito. Però per me quello è il cavallo di battaglia. Come è stata fatta la conversione dell'organo? Perché non si può pensare che qualsiasi altro strumento, se gli fai fare una conversione, possa essere utilizzato? Finiscono tutte le battaglie sugli strumenti. Ed è proprio la storia dell'organo che ce lo insegna. Però dopo eventualmente qualcosa su questo. La parola repertorio può evocare spontaneamente la somma dei canti che sono in uso in una parrocchia. E si spera che siano i canti adatti alla parrocchia o alle celebrazioni. Ora, siccome canto e musica, stiamo dicendo, sono elementi organici dell'insieme della celebrazione liturgica e non sono dei suppellettili, degli abbellimenti, e siccome la celebrazione partecipa alla edificazione del corpo di Cristo che è la Chiesa, lo dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, allora, canto e musica hanno un grande compito, quello di contribuire alla costruzione del corpo ecclesiale. Cosa vuol dire fare un repertorio? Primo scopo di un repertorio è di contribuire a formare la fede dei fedeli. Sapete cosa fanno i pubblicitari? Per televisione vedete, non potete non vederlo perché sono più le pubblicità che non i programmi delle TV. I pubblicitari hanno capito benissimo l'importanza del canto e ti vendono i prodotti tutti con la musica o col canto, con i famosi jingle, i temini che ascolti una volta e ti rimangono in orecchio. E poi i bambini, quando vai in negozio, eccolo lì, voglio quello. Era quello che volevano loro. Il lanciare un prodotto con il canto aiuta molto di più la memorizzazione di quello che tu, del contenuto del canto. Nella catechesi, avessimo il coraggio di cantare un po' di più, i contenuti della catechesi rimarrebbero impressi nella memoria molto di più che non quando si fanno le prediche ai ragazzi. Io non mi ricordo niente del mio catechismo, ma i canti che cantavo alle medie con il coro del seminario dove facevo la parte del contralto, me li ricordo tuttora senza averli mai più cantati e senza partitura. I grandi corali di Bach, tutte le parti di contralto, io le so ancora. Perché la musica memorizza, fa memorizzare. Allora, diciamolo in positivo, la musica fa memorizzare anche gli elementi della fede. È importante utilizzarla. Ma una musica sbagliata, con testi sbagliati, ti fa memorizzare la distorsione della fede. È delicatissimo. Ecco perché il canto liturgico di per sé non può essere qualsiasi canto scritto da qualsiasi persona. Si dice che il canto liturgico dovrebbe essere approvato dall'autorità ecclesiastica, che ne valuta la bontà se non altro dei contenuti di fede. Non lo voglio fare, ma si potrebbero tirare fuori certi testi nei repertori moderni dove si rasenta l'eresia. Non ci, tanto lui dice, ma no, cambia nulla. E prova a leggere bene. C'è un canto dove si dice, si fa capire, ma solo perché la costruzione delle frasi è orribile, c'è un insegnante di scuola che avrebbe già segnato tutto lì. Ti fa dire che Gesù Cristo ha un figlio. Ha un figlio. E il figlio che lui ci donò, se si guarda la frase prima, quel lui è Gesù. Vabbè, abbiamo scoperto una cosa nuova, nel catechismo non ce l'avevano insegnata. Ecco, ci sono, bisogna vegliare su queste cose, bisogna prendere sul serio i testi dei canti. Proprio per questo motivo, hanno una potenzialità enorme quei testi perché vengono cantati. Ma è una lama a doppio taglio. Possono imprimere la fede in modo solido nei nostri ragazzi, ma possono anche portare, essere fuorvianti. Nella scelta dei... Sant'Agostino, torniamo sempre a lui, visto che il nostro amico dice sempre delle cose molto profonde anche sul nostro tema. Dice Sant'Agostino, vuoi sapere quello in cui noi crediamo? Vieni a vedere quello che cantiamo. È così nelle nostre parrocchie? È possibile dire che i nostri canti riescono a riassumere e a raccontare quello che effettivamente noi crediamo? Spero di sì. Spero di sì, ma lo metto come augurio. Una cura costante dei materiali che utilizziamo, nella scelta dei materiali che utilizziamo, proprio per andare verso questa linea. Nella scelta stessa dei canti si esercita una reale predicazione della fede, tanto più efficace quanto le parole messe in musica vengono ripetute dai fedeli, fino al punto da far parte della loro identità. Il testo portato da una musica adeguata è incaricato di nutrire la memoria orante, personale o comunitaria a partire dalle parole della fede o dalla colorazione dei tempi liturgici. Il canto poi fa memorizzare e fa ruminare le parole della fede. Vi ricordate? Maria conservava tutte queste cose nel suo cuore. Dice Luca, Maria ha cantato il Magnificat, ma non ha inventato il Magnificat. Ha preso una serie di citazioni dell'Antico Testamento che facevano parte della sua identità di fede. È importante che anche noi arriviamo a fare questo. È importante che anche il popolo cristiano possa appropriarsi delle espressioni della fede comune della Chiesa. Questo è l'obiettivo di un repertorio di canti. Esprimere la fede comune della Chiesa, non solo la fede di un gruppo, e non solo la sensibilità di un gruppo. Noi possiamo trovare 50 canti alla Madonna e neanche un canto ai Santi, per dire. Molti repertori, vedete che sono tutti squilibrati, hanno tantissimi canti di un argomento, perché quell'argomento ci vede particolarmente sensibili, ma abbiamo dei vuoti enormi su altre parti che comunque sono parti della nostra fede. Un repertorio vuol dire domandarsi seriamente che cosa abbiamo noi per celebrare le diverse dimensioni della fede. E se ci manca quel tema, si va a cercare un canto per quel tema adeguato. Concretamente, se noi vogliamo costruire un repertorio di canti che aiutino i fedeli nella loro fede di tutti i giorni e stimoli la memoria cantante dell'assemblea, noi dobbiamo tener conto di alcuni elementi. Primo, portare una maggiore attenzione ai testi. Privilegiare, anche per il principio che diceva prima Don Fabio, privilegiare i testi che si appoggiano sulla scrittura e sulle sorgenti liturgiche, cantare la Bibbia, cantare la liturgia. E senza dimenticare che il canto, il testo da cantare, ha una sua dimensione letteraria e poetica, quindi controllare anche come è scritto. Ci sono dei canti che sono pieni di citazioni bibliche, ma se si guarda bene sono inutili, perché prima si cita una parte, poi se ne cita un'altra, non si capisce che collegamenti ci siano tra l'una e l'altra, non sono neanche coerenti tra di loro. Non sono sufficienti le citazioni della Bibbia a fare un buon testo. A volte ci sono appunto accumuli di versetti biblici senza coerenza tra di loro, oppure ci sono delle parafrasi che sono molto approssimative rispetto al testo originale. Poi, attenzione alle forme letterarie, non è insignificante quello che cantiamo. Per esempio, avere tanti canti in io, a scapito di canti dove si canta il noi, rischia di mascherare e di nascondere la dimensione ecclesiale della fede. La fede cristiana è fondamentalmente ecclesiale, non è individuale. Personale sì, ma non individuale. Con il battesimo noi siamo entrati a far parte di un popolo, di una famiglia. E questo è essenziale da ricordare. Quindi avere tanti canti che dicono io e pochi che dicono noi ci porta su una linea, un'immagine di fede diversa. Oppure canti che impiegano testi atemporali, cioè per esempio i verbi all'infinito. Il verbo all'infinito, aggiungiamoci indefinito, se volete, non si capisce se dove si collocano, per cui non permettono di situare la fede cristiana dentro una storia. Noi abbiamo bisogno di celebrare quello che oggi il Signore fa. La liturgia continua a dirlo, oggi. Se noi abbiamo testi tutti all'infinito, diventiamo atemporali, fuori dal tempo. Entriamo nel generico. E poi dobbiamo valutare e verificare l'adeguatezza di un testo con la musica e l'insieme di testo e musica con il tempo liturgico che si vive, con il rito che si sta vivendo e con le intenzioni liturgiche, in modo che veramente diventi un faro che illumina quel preciso momento liturgico. Mi verrebbe da dire che il canto liturgico dovrebbe essere il più spesso possibile un'operazione di sartoria su misura. Non abiti generici, ma costruiti su misura, non su misura nostra, su misura dei riti, delle celebrazioni. E guardate che questo è ciò che faceva il Gregoriano. Gregoriano è modello del canto della Chiesa, non tanto in sé, perché per certi versi, se siamo partiti noi a parlare dell'assemblea, il Gregoriano non nasce come canto delle assemblee, quindi non ci siamo su questo. Ma i criteri con cui venivano costruiti i brani di Gregoriano sono dei criteri che saranno sempre da tenere come modello per qualsiasi tipo di costruzione di brani che noi possiamo comporre oggi, dal giovanile al corale, eccetera. Perché? Se un testo, se la liturgia ci dà lo stesso salmo da cantare in tre momenti dell'anno, noi che cosa faremmo? Una volta che abbiamo in mano quel salmo, lo ripetiamo per tre volte. No, loro scrivevano tre musiche diverse, perché il salmo è lo stesso, ma i contesti in cui lui va a calarsi cambiano. Per cui ci mettono tre musiche diverse, ognuna fatta su misura per quella celebrazione. In questo il Gregoriano è il modello insuperabile. Questo noi dobbiamo considerare prima di tutto del Gregoriano, come modello per costruire i nostri repertori. Meno canti generici e più canti mirati sulle celebrazioni. È la grande fatica e la grande scommessa che noi dobbiamo fare. Sono le 5 e io ho tempo fino alle 5:30 solo. Allora, passo alla terza parola, perché adesso con la terza parola io vorrei alternare qualche riflessione sugli strumenti musicali con anche qualche esemplificazione, nel senso che mi è stato chiesto di portare giù il mio strumento, avete visto prima che io sono storto, sono mancino, quindi devo portarmi via sempre il mio strumento, è un po' una scomodità, purtroppo, vabbè, anche perché poi gli aerei mi fanno tribolare ogni volta, perché non mi lasciano portare sullo strumento. Allora, mi dicevo di fare qualche esemplificazione. Allora, c'è un gruppo di amici, di ragazzi, con Mariangela, che ha preparato, hanno scelto, qui è, purtroppo è pubblicità mia, perché hanno scelto tre brani miei, ma non è colpa mia, è colpa di Mariangela, quindi dite su, riprovarate lei. Ma forse il motivo è che, essendo canti miei, ci avevo scritto gli accompagnamenti appositi, quindi lì si poteva sentire il tipo di accompagnamenti. In realtà di uno dei tre non ce l'ho qui, non lo trovo, e di due sì però. Vabbè, quindi alterniamo un attimo l'ascolto di un accompagnamento, lo faccio come viene perché non è che mi sia preparato. Guardate che a casa io non suono quasi mai, perché devo fare altre cose, quindi suono a mezzanotte di solito, prima di andare a dormire un pochino. Ne facciamo uno? Sì, così tagliamo l'aria. Ecco, i nostri eroi che arrivano. Sì, allora, finché i nostri amici si preparano, introduco il tema degli strumenti. Allora, ovviamente mi è stato chiesto di evidenziare o mettere a fuoco il tema della chitarra, ma con questo non significa mettere in discussione il valore dell'organo. Quindi io non ho nessun problema a riconoscere che nella liturgia all'organo spetta il primo posto, come dicono i documenti, per tanti motivi, se non altro perché l'organo è stato costruito pian piano sulla volumetria della Chiesa, gli altri strumenti no, quindi se non altro per questo funziona molto di più. Io voglio semplicemente con le mie riflessioni testimoniare come il suono della chitarra possa offrire alla liturgia dei contributi originali e come la chitarra possa contenere una ricchezza di espressioni musicali che è quasi ovunque ancora inesplorata. Perché tutti conoscono la chitarra come lo strumento beat e pochi sanno che la chitarra è più antica dell'organo. Ok? Bene. Quindi se la chitarra viene paragonata a un'arpa, cambia tutto. E dico così perché questo è il modo in cui per secoli la chitarra è stata suonata, cioè per 14 su 15 secoli. Noi consideriamo sempre gli ultimi 50 anni. E prima? C'è tutta una storia sconosciuta ai più, dove l'uso della chitarra ti mostra di avere delle potenzialità enormi. Permettetemi solo l'ultima battuta, che poi è anche il titolo di quel fascicolo che qui non c'è, che mi è venuto in mente oggi, di partiture di chitarra. I salmi parlano di quali strumenti? Sapete che salmi vuol dire preghiere cantate accompagnate dal salterio. Psalterium, psalmos. Il salterio che cos'è? Uno strumento a corde. E nei salmi, quando si parla di accompagnare e di pregare con degli strumenti, non si parla di strumenti simili all'organo, perché non c'era ancora. Si parla di strumenti a fiato e di strumenti a corde. Quindi vuol dire che, come tradizione, la chitarra ci sta dentro perfettamente. È il modo il grande problema. Ed è quello che io ho cercato di studiare un po' in questi anni, piegando tutti gli studi di conservatorio un po' a questo tipo di utilizzo.
Dalla terra verso
Questo è un canto che è uno scherzo che ho fatto io, che poi ha preso la piega bella però. Ultima parrocchia dove mi trovavo. Giorno del saluto ho pensato di regalare ai ragazzi del coro un canto. Non sapevano nulla. Finita la messa ho preso la chitarra e gliel'ho cantato. Le prime due parole del canto sono il nome del coro. Si chiamava Gruppo Suona e Canta. E la mia paura era che, avendo una figura di peso in tutti i sensi come me, che aveva insegnato a cantare loro, cadesse tutto quando andavo via. E allora ho fatto un canto dove raccontavo attraverso la metafora, l'immagine del cammino, l'idea mi è stata suggerita mentre camminavo lungo le strade della Palestina in pellegrinaggio. Perché non fare un canto del genere? L'idea della fede come cammino, che vale per tutti questo, e nello specifico per i ragazzi è l'idea che non si devono fermare in quello che stanno facendo, anche nel servizio. E con mia gioia posso dire che a distanza di 20 anni, perché il canto è vecchio, sono ancora lì che vanno. Quindi l'idea che avevo consegnato a loro era: suona, canta, loda il Signore, ma non smettere di camminare, anche quando il cammino diventa difficile, quando l'impegno del coro diventa difficile. Fortuna che appunto i veri giovani di oggi sono i giovani sposi ormai, che sono quelli che fanno parte di una generazione che prende un impegno e se lo porta avanti, perché le generazioni successive sono molto più deboli su questo. Ancora adesso sono le stesse persone con i figli a carico che lavorano. Sento qualcuno che è d'accordo qui dietro. Ecco, questa è la storia del canto. Quindi non è un canto nato per un momento preciso della liturgia, ma per celebrare l'idea del cammino nella fede e del non fermarsi mai nel cercare nella vita e nella fede, che ha mille quindi risvolti. È un canto mezzo catechistico questo. Quindi se dovessi collocarlo in una celebrazione, lo colloco alla fine, non lo colloco dentro in una celebrazione. Questo aveva un obiettivo un po' diverso.